Ogni tanto navigo sul web, navigo, scrollo e incontro una cazzata. Non che sia un'esperienza originale, per carità. Slalomeggiare tra le cazzate e sport in prodigiosa espansione, quasi come il padel. Domani diventerà magari disciplina olimpica, al momento rimane ancora pratica di agonismo amatoriale. Navighi, leggi, incontri la cazzata e dici: oh, ma che cazzata! Oh, chiariamolo subito. Io sono uno di quelli che da sempre subisce il fascino della cazzata. Anche professionalmente l'ho frequentata e continuo a frequentarla come da ragazzino frequentavo l'Obraz e il cinema d'essè. Di più, nel mio piccolo mi faccio orgogliosamente custode dell'ascito di Ugo Tognazzi, che rivendicava il diritto alla cazzata. Proprio così, la cazzata, un diritto naturale. Ok, e allora dove sta il problema? Il problema, oddio, diciamo il tema sta nel fatto che la cazzata ha la sua stagionalità, le sue regole di fioritura, i suoi territori, un po' come la verdura. Appartiene al campo della satira, dell'intrattenimento, al limite del conversare allegramente al bar. Da un po' di tempo però la cazzata ha fatto come il granchio blu, ha cominciato a colonizzare habitat e territori che non le erano propri, per esempio la politica, per esempio il giornalismo. Come i fondali si sono riempiti di granchi blu, talmente pieni che oggi ci sono pure i ravioli del viaggiatore goloso al granchio blu, così giornalismo e politica si sono riempiti di cazzate. E quando navighi sul web e scrolli e incroci una notizia che riguarda la politica e dici: ma che cazzata, il fatto di per sé non è scabroso né sorprendente, sta nel campo di una consueta normalità. Solo che, anche se sei un sommelier della cazzata e potresti riconoscere il vitigno di provenienza anche bendato, a volte ancora ti prende il dubbio e non capisci se è tutto vero o è proprio una cazzata. Mi è capitato per esempio in questi giorni. Navigo, scrollo, incrocio, leggo, esclamo: ma che cazzata! E poi però mi interrogo. La notizia di per sé non era nemmeno rilevante ed era questa qua. Donald Trump ha lanciato domenica la sua nuova linea di profumi, scatenando fin da subito numerose polemiche. Il leader MAGA ha utilizzato una sua foto con la moglie del presidente Joe Biden per pubblicizzare i suoi Trump Parfum e Cologne. Ora, che il neopresidente degli Stati Uniti, per quanto Trump alla vigilia del suo insediamento lanci una linea di profumi, pareva indubitabilmente una cazzata. La fonte non sembrava nemmeno così autorevole, quindi a posto così. Solo che tempo poche ore, la notizia ha cominciato a rimbalzare anche sulle pagine delle più note testate italiane, niente di insolito, soprattutto sul web, dove la cazzata, prima di spegnersi a valle, produce il classico effetto valanga e si abbatte dappertutto. Però ho voluto comunque controllare e mi sono imbattuto in un notiziario della NBC.
President-elect Donald Trump releasing a new product this weekend. On a post to Truth Social, he announced his new fragrance line titled Fight, Fight, Fight. Yeah, the collection includes a cologne, a perfume, both selling for about $199 on gettrumpfragrances.com. This is not a joke. The website says the scent is your rallying cry in a bottle. President-elect Donald Trump releasing a new product this weekend. On a post to Truth Social, he announced...
It's not a joke, lo specifica, a scanso di equivoci. Trump lancia la nuova linea di profumi battezzata Fight, 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 una fragranza alla quale i tuoi nemici non possono resistere. Eccolo qua, il claim vero che esprime la cazzata, colossale, come il granchio blu. E oppure scoperto che non era nemmeno la prima volta, ho scoperto che c'era già Victory Parfum di Presidente Trump, una nuova fragranza floreale lanciata sul mercato nel 2024. Attenzione, la nota di testa è agrumi, le note di cuore sono fiore d'arancio, gelsomino e tuberosa, le note di base vaniglia, note legnose e muschio bianco. Ho scoperto addirittura che c'è un portale di profumi che si chiama Fragrantica, che valuta proprio quel profumo lì di Donald Trump e con 236 voti gli dà 1.92 su 5, insomma non benissimo, più che agrumi e tuberosa deve essere aroma di ascella di Trump. Ho scoperto anche che una decina d'anni fa Donald Trump aveva chiesto a L'Oréal la fabbricazione di un profumo a suo nome, Eau de Trump, ma la famosa società di prodotti di bellezza gli disse no, preferendo puntare su Armani. Ho scoperto infine che dopo la sentenza del processo di New York per frode fiscale che condannava la Trump Organization a pagare una multa di 355 milioni di dollari, Trump, per affrontare il debito, cominciò a vendere a 99 dollari a boccetta proprio Victory Parfum, insieme all'ammiraglia di una collezione di scarpe griffate da lui, la Never Surrender, una scarpa alta da basket totalmente dorata, salvo il tallone sul quale campeggia la bandiera americana a stelle e strisce, prezzo 399 dollari. Madonna, quante cose che ho scoperto! Merito quasi il Pulitzer quest'anno, o perlomeno un 5 alto da parte di Roberto Festa. Quasi quasi esco, adesso glielo chiedo. Pensate però il profumo di Trump, pensatelo da noi. Eau de Mattarella, fragrance della russa, essence de Calderoli by Paco Rabanne. Magari poi scopriamo che il profumo di Trump ha anche, che ne so, poteri curativi. D'altra parte, nel magico mondo suo e del suo ministro della salute, quello in cui si sta per abolire per esempio il vaccino antipolio, Make the Poliomielite Great Again, quello in cui magari domani sostituiranno i cerotti con le scaglie di pesce del Missouri, ecco, in quel mondo lì anche l'eau de tycoon, ideale per la gotta, l'orticaria, la disfunzione erettile, potrebbe trovare il suo posto tra i più importanti farmaci da banco. E comunque pensate alla combinazione. Oggi sulla prima pagina di Repubblica c'è una vignetta di Altan con un personaggio che pare Salvini e la didascalia che dice: di cazzata in cazzata noi andiamo avanti. Proprio così, andiamo avanti, e di cazzata in cazzata anche oggi qui al Demone del Tardi andiamo a cominciare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E allora, ancora una volta buongiorno alle 9.39 di questo sabato mattina. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. E dunque, come abbiamo visto, non che ci fosse bisogno di una prova, non che sia una notizia, stiamo diventando un mondo di pirla. Semmai la notizia è che in questo campo l'Italia punta ufficialmente alla leadership, l'hanno detto e confermato in settimana, per esempio, i dati dell'Ocse che ci collocano ai vertici indici dell'analfabetismo funzionale. L'Italia è sest'ultima per capacità di lettura e comprensione del testo, quart'ultima per abilità di calcolo, terz'ultima per analisi dei problemi, complessivamente prima. E vai con un laureato italiano che dispone delle stesse competenze di un diplomato finlandese, giusto per avere un parametro. E quindi, Ale, direbbe Floris, per questo, per darci un po' una scossa e magari per non intristirci, proviamo a guardare in positivo e vediamo per esempio quali sono in Italia le professioni emergenti della settimana. Allora, tra i mestieri emergenti della settimana c'è sicuramente il federatore. Oh, bello il federatore, sembra quasi un film di Ridley Scott, il federatore. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore romano Prodi, padre di un ulivo assassinato, marito di un'unione uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Ecco, Russell Crowe lo faceva meglio lo faceva il suo doppiatore, però la sostanza è un po' questa. Non che sia un mestiere nuovo quello del federatore, da sempre il centro-sinistra ha questa spiccata vocazione a federarsi o a essere federato, una vocazione che non sempre, per usare un eufemismo, ha trovato sfogo in concreta traduzione, ma comunque una vocazione forte, viva, mai doma. Diciamo che il centro-sinistra da sempre cerca un federatore, un po' come Barbieri cerca il topper nelle puntate di 4 Hotel. E infatti eccoci di nuovo qua alla ricerca del topper. Abbiamo federatori che provengono dal centro e procedono verso sinistra, abbiamo federatori che provengono da sinistra e procedono verso il centro, abbiamo federatori che provengono dalla società civile e federatori che vanno verso la società civile, provenienze opposte, direzioni convergenti, precedenza a sinistra per chi viene da sinistra, precedenza al centro per chi viene dal centro, insomma motori accesi, motivazione alta e percentuale rischio di tamponamento come sulla tangenziale di Los Angeles all'ora di punta. Abbiamo Ernesto Maria Ruffini, ma abbiamo anche Beppe Sala, federatori entrambi, il primo in uscita dall'Agenzia delle Entrate, il secondo ancora sindaco di Milano, come lo fu peraltro Giuliano Pisapia, un tempo federatore potenziale pure lui, e federatori in pectore furono anche Letta e Gentiloni, e perché no nell'ambizione pure Renzi e Calenda, uno sopra l'altro però con gli occhiali da sole per sembrare più alti ed avere più carisma e sintomatico mistero. Insomma, ogni stagione ha un po' il suo federatore e sono ormai talmente tanti sti federatori che tra un po' dovranno fare quasi una federazione, la FIF, Federazione Italiana Federatori, così per non lasciare più le cose al caso e avere una rappresentanza formale e pure uno statuto. Quindi, federatori di tutto il mondo, unitevi, almeno tra di voi, che unire il centro-sinistra è certamente più difficile. L'obiettivo però resta quello, tenere insieme i vari pezzi, ma forse per ottenere il risultato è meglio puntare su una buona colla, anche se lo ammetto, il fascino del federatore è davvero tutta un'altra cosa. Oh, visto che tra gli altri abbiamo citato, pensate un po', Calenda, vi avverto, Calenda grande protagonista di questo pezzo di trasmissione, quindi preparatevi. Abbiamo citato Calenda e perciò ecco il secondo mestiere emergente della settimana, che è il blastatore, professione in cui Calenda oggettivamente eccelle. Al fine di agevolare ai boomer coetanei e all'ascolto e alla comprensione dell'argomento, vado a dare lettura del lemma che la Treccani dedica al verbo blastare. Blastare, verbo transitivo nel gergo giovanile e nella lingua colloquiale dei frequentatori assidui dei siti di relazione sociale in rete, credo che questo sia la perifrasi con cui la Treccani definisce i social. Blastare significa distruggere, far saltare in aria, per estensione attaccare e zittire l'interlocutore dall'alto di una presunta superiorità intellettuale e morale. Segue poi una citazione che dice: dal fondo della strada bagliori di una deflagrazione nella notte, il nome di ciascuno appare ovunque, rumore di catene rotte blastano la gabbia. Citazione tratta da Strada di città degli articolo 31, anno di grazia 1993. Bene, ora che abbiamo chiarito il significato del verbo blastare, torniamo al blastatore, cioè Calenda, che un po' ormai il sinner dei blastatori, che se un giorno decidesse di fare il leader di Twitter anziché il leader di Azione raccoglierebbe probabilmente molte più soddisfazioni. Allora, la settimana scorsa era andato in heavy rotation con il cazziatone che aveva fatto a Salvini durante una tappa di presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa. Questa settimana invece ha mandato in testa alle classifiche del blastometro il suo faccia a faccia con il capo del personale di Maserati. Di che cosa si parla? Si parla della lettera, ve la ricorderete, che Stellantis aveva mandato pure agli operai che stavano in cassa integrazione proponendogli dei fantastici sconti proprio per acquistare le Maserati. Di questo Calenda, il blastatore, parla appunto con il capo del personale di Maserati.
Nel caso specifico devo dire che non era rivolto soltanto agli operai, perché come ha rilevato lei, attualmente non è facile per un operaio comprarsi un'auto elettrica, la 3008 piuttosto che anche una 500 full electric. Per quanto riguarda la lettera di Maserati, diciamo che è chiaro che può sembrare una caduta di stile, una mancanza di attenzione, però non era la nostra intenzione, e dico che non era rivolta soltanto agli operai, ma era rivolta anche a parenti, amici, conoscenti. Era un modo per sviluppare quel livello produttivo e di vendite di cui parlava prima il senatore Calenda.
Cioè, fermiamoci un secondo intanto, non era intenzionale e soprattutto non era rivolto agli operai, ma anche ai loro parenti, amici, conoscenti, che così potevano cogliere l'opportunità. Ma intanto veniamo al punto.
Non si può dire abbiamo fatto una cazzata.
Eccolo.
Cioè, io dico, avete mandato una lettera per comprare, per rilanciare Maserati come target a operare in cassa integrazione. Può una dirigente di questa azienda dire scusate, abbiamo fatto una gran cazzata, non lo faremo più? Perché se lei dice questa cosa, io mi tranquillizzo, perché in tutta la trasmissione non ha ammesso un errore di Stellantis. Se lo fa una volta, lo può fare? Me lo fa, per favore?
Abbiamo fatto un errore.
Perfetto.
Perfetto, allora, come avete capito, intanto cazzata oggi è la parola chiave della trasmissione, e poi Calenda non solo non si è tranquillizzato di fronte all'ammissione di cazzata del capo del personale di Stellantis, ma a quel punto, consapevole di aver assestato il gancio come i blastatori del ring, a quel punto si incattivisce, sale in cattedra e decide di cominciare a interrogare.
Lei mi ha citato Maserati, può dire lei a quanto sta sotto Maserati in termini di produzione rispetto al picco di produttivo? Lo dica lei, non lo dico io, mi dica lei.
Guardi, io so che l'ingegnere Ecan è andato a Modena recentemente, no?
E questo ha, secondo lei, svoltato la produzione? Voglio sapere quanto è scesa Maserati dal momento di picco. Risponda lei, non lo voglio dire io, lo dica lei. Quanto è scesa Maserati?
Maserati non ha un problema di prodotto, stiamo in quel caso cambiando le strategie commerciali, riteniamo che Maserati abbia nel suo portafoglio dei modelli molto accattivanti, molto prestazionali, dobbiamo ricominciare a venderli nella giusta maniera.
Quanto producete quest'anno di Maserati?
Che lei è molto cara.
Quanto producete quest'anno di Maserati?
Avendo cambiato lì anche un amministratore delegato, cercheremo di rilanciare nel migliore dei modi.
Quante Maserati producete quest'anno?
Glielo diremo alla fine del...
No, glielo dico io, ne producete 900. Quanto era il picco di produzione di Maserati?
Ma lei mi dà i numeri, mi riporta dei dati che conosce meglio di me.
No, voglio sapere arrivata Maserati, lei è il capo del personale,
sì,
quanto era arrivata Maserati?
Ma certo, Maserati ha fatto negli anni, fortunatamente, perché è un marchio prestigioso che fa ottime automobili grazie agli ingegneri di Modena, grazie agli operai di Cassino e anche di Mirafiori, perché le Maserati non si producono.
Però mi dai il numero, lo dai ai telespettatori, quanto era arrivata Maserati di produzione e quanto sta oggi?
Allora, oggi non è nello stesso livello del passato che ricorda lei, perfetto. Quindi,
ma tipo nell'ordine di quanto? Ci può dire? Posso chiedere un numero? Perché in questa discussione non c'è mai un cavolo di numero. Mi dice il numero di picco di produzione Maserati e la produzione oggi?
Va bene. Guardi, non ho con me questo dato, quindi glielo faremo avere. Siccome lei lo sa, me lo dica lei. Allora, io non voglio parlare...
Maserati nell'ultimo anno ha perso il 70%, 70%, non fate più modelli nuovi, e siccome non fate più modelli nuovi in quel settore, che è un settore a alta domanda di modelli, non le compra più nessuno. Maserati doveva diventare la nuova Porsche, oggi produce un ottavo di quello che produceva, e mi spiace dirglielo che se lei non conosce i numeri delle sue fabbriche di produzione c'ha un cavolo di problemi. Allora mi incomincio a porre il problema di come funziona il management, e forse il problema non sono gli operai che sono troppo anziani, forse il problema è il top management.
Ecco, l'abbiamo ascoltato tutto perché a suo modo è una fotografia straordinaria e desolante del caso Stellantis. Immagino che abbiate provato anche voi l'imbarazzo nell'arrampicata sui vetri, nel tentativo di supercazzola non riuscita, mentre Calenda, maledetto, lo incalzava altro che Fagnani con Mammucari. Sembrava veramente una puntata di Belve. Cazzo. Va detto, no? È bravissimo Calenda, perché pare addirittura Landini, e poi ci si domanda ma perché la gente non lo vota, se lo chiedeva anche Crozza la settimana scorsa. Ecco, visto che pare Landini, si potrebbe provare a fare uno scambio Calenda alla guida della CGIL, Landini leader di Azione, così per sparigliare un po' le carte, per disorientare l'avversario. Qualcosa d'altra parte bisogna pur tentare, magari funziona, anche perché al momento la chance migliore per provare a vincere è che venga fuori che la Meloni aveva una storia con la Boccia e che le aveva promesso un ministero, ma forse no, neanche così. Ma a proposito di sindacato, visto che abbiamo citato Landini, lasciamo il secondo mestiere della settimana, che era quello del blastatore, e concentriamoci sul terzo mestiere emergente di questa settimana. Stiamo parlando niente po' di meno, e non poteva essere altrimenti, che del precettatore. Salvini, Matteo, 51 anni, milite esente, patente B, ministro dei trasporti, già noto alle cronache come precetto alla qualunque, del piccolo dizionario tascabile fornito dal ministero all'atto dell'investitura ha letto a oggi solo la P di precettazione, e quindi precetta tutti. Armato di un potente binocolo di precisione, scruta ogni mattina l'orizzonte, pronto a individuare nuovi scioperanti così da poterli precettare. È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare, e Salvini se lo ripete ogni giorno nel timore che Manu Militare s'avanzi Vannacci a precettare autoferrotranvieri prima che lo possa fare lui. Maledetto il Vannacci concorrente. Salvini che però intanto coltiva un sogno quasi bagnato, un sogno che ha provato a condividere con Elon Musk, e cioè il brevetto dello scioperante che si precetta da solo. 100% elettrico, lo scioperante che si precetta da solo aderisce allo sciopero alle 8:10 e si autoprecetta alle 8:15, venendo così incontro sia al legittimo esercizio del diritto di sciopero da parte del lavoratore, sia al legittimo diritto di transito da parte dell'elettore. Un progetto robusto e visionario, tuttora in fase di avanzamento, che però non appare in grado di combattere l'unico vero grande nemico della precettazione, e cioè il TAR del Lazio. Maledetto pure il TAR che gli ha piantato un chiodo nella precettazione. Salvini contro il TAR del Lazio insieme al Federatore, l'altro grande filmone del Natale 2024. Questo però non è di Ridley Scott, questo l'ha girato Luigi Albizzati, il James Cameron di Cavaria Compremezzo, con uno straordinario Pier Francesco Favino che interpreta sia Salvini che il TAR del Lazio. Lazio, una somiglianza incredibile, non vi dico chi vince per non spoilerare, ma vi assicuro, perché me l'hanno detto, che ci sono dei colpi di scena veramente pazzeschi.
Buon Santo Natale, viva il presepe e viva Gesù Bambino,
va bene.
Perché i regali li portano Babbo Natale e Gesù Bambino, non mamma e papà, assolutamente. Sì.
Allora, buon lavoro e grazie tanto di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Noi ci
vediamo con prudenza.
Ecco. Buon Natale e guidate con prudenza, cari ascoltatori, mentre ci prepariamo alla piccola pausa delle 9:56-57 più o meno, che ci porterà alle 10, e dobbiamo ancora terminare l'elenco dei mestieri emergenti della settimana. Abbiamo visto il federatore, abbiamo visto il blastatore, abbiamo visto il precettatore, ma ce ne sono altri, li vedremo tra poco. Voi non ve ne andate, rimanete qui per la seconda parte del Demone del Tardi, dove ho già capito, come sempre, che tre quarti delle cose non ci staranno, e quindi magari, visto che ci saranno le feste natalizie, accoglierò il suggerimento e il consiglio di un'ascoltatrice che mi scriveva qualche giorno fa dicendo: ma facciamo una puntata in cui ributtiamo dentro tutte le cose che per settimana poi dici di non essere riuscito a mettere dentro. Ecco, potrebbe essere un'idea, una grandissima astuzia. Intanto ne approfitto per ricordarvi, a proposito del Natale, che è il penultimo weekend prima di Natale, e quindi approfittatene per andare magari al banco di Garabombo oggi per comprare tutti i gadgets di Radio Popolare, per fare la tessera, insomma, per togliervi un pensiero e per, come dire, contribuire a questa bella impresa natalizia. Pubblicità e poi ripartiamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi. Ve lo dico subito, sono 3 minuti e 40 di blocco pubblicitario. Non so se è Natale o se l'inserzionista creda in me.
Don't talk to me in that familiar way when the keys are in my say that everything is here to stay, and I must try to understand when I'm trying not to look into your eyes, trying not to listen to your lies, trying just to keep hold of myself. Oh, but it's hard when you leave me on the shelf. I set a path for you to follow, and I've already given in. But I only meant for you to taste, not swallow. Where I end is where you must begin. And try not to look into their eyes, try not to listen to their. Sweet girl, free of the taints of this world. Think that's a compliment, don't be so full of sentiments. Why worship sweetness? What virtue's there in weakness? Being pushed about is nothing much to shout about, I know. So try not to look into that.
E nella specialissima classifica delle canzoni più belle del mondo, che poi ognuno c'ha la sua di classifica delle canzoni più belle del mondo, io ci metto certamente questa bittersweet che arriva da lontano, da un disco meraviglioso che si chiamava Eden degli Everything But The Girl, canzone con cui riapriamo la seconda parte del Demone del Tardi. Eravamo rimasti in mezzo al guado dei mestieri emergenti della settimana, avevamo visto il federatore, il blastatore, il precettatore, e riprendo solo per un attimo la questione delle infrastrutture e dei trasporti a proposito del precettatore, perché segnalo che la scorsa settimana il ministero ha perso un tassello importante, mica un tassello di quelli, come dire, un po' così, un tassello qualunque, ha perso un tassello apicale, niente poco di meno che il viceministro, il numero due. Ecco, se Salvini è il numero uno, immaginatevi il numero due. E infatti chi era il numero due? Era Galeazzo Bignami, Bignami come il Bigino, Galeazzo come Ciano, per capirci, quello che si era vestito da SS per un addio al celibato, niente di che, una ragazzata di gioventù hitleriana, ma pur sempre di gioventù. Ecco, non ce ne eravamo accorti, ma era lui il viceministro dei trasporti, forse perché sapeva tutto degli spostamenti della Wehrmacht, forse per qualche altro motivo, non lo so. Comunque adesso è stato chiamato a fare il capogruppo di Fratelli d'Italia al posto di Foti, che invece è quello che al tempo del Covid sfoggiava la mascherina col claim "boia chi molla", la versione littoria di "andrà tutto bene". Ma era anche quello che in Parlamento citava Marinetti e recitava così: "Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo una volta ancora la nostra sfida alle stelle". Diceva così tra gli applausi in Parlamento. La sfida alle stelle, un po' Alan Sorrenti, un po' fascisti su Marte e un po' Elon Musk pure lui. Ora da ministro gli toccheranno gli affari europei, le politiche di coesione, il PNRR, che già così è roba da manifesto futurista. PNRR che era il cavallo di battaglia di Mario Draghi. Ve lo ricordate, Draghi? Certo che ve lo ricordate, mica siete rimbambiti, io sì, sono rimbambito, ma voi invece no. Draghi, che è il prototipo pirandelliano del quarto mestiere emergente della settimana, e cioè il premiato. E del vivere da premiato ha scritto qualche giorno fa Carmelo Caruso sul Foglio, la giara di Draghi, colleziona premi, inviti, non c'è un incarico alla sua altezza, Ursula lo cita, il Quirinale resta la sua luna. Scrive Carmelo Caruso: Mario Draghi è finito nella giara, la giara di Draghi per l'appunto, una novella. Gli amici dell'ex presidente lo inondano di inviti e di premi, lo premia in Spagna, premio Carlo V, lo premia l'America, premio Miriam Posin, domenica andrà in Francia al CAPR, ormai ha uno scaffale pieno di premi, interno a casa di Draghi a Milano, la moglie Serenella, dove vai? Il marito: vado all'ISPI, oggi mi premiano. Gli arcinemici: vada a guardare il Corriere a pagina 12, vedrà lui il suo faccione, gli hanno consegnato un altro premio, premio ISPI 2024, ne ha una collezione, chissà la polvere. Chi gli vuol bene dice: qualsiasi incarico è adesso troppo piccolo per lui, ma essendo il grande Draghi al mondo non resta che celebrarlo. Se ti chiami Draghi o fai il Papa oppure resti Draghi. Per Pirandello era una trappola, la trappola di Draghi per l'appunto, quella raccontata in questa pagina del Foglio. Ma intanto attenzione, quinto e ultimo mestiere emergente della settimana, e questo sì che è interessante, ma interessante davvero. Vero. Quinto e ultimo mestiere emergente della settimana è il caregiver di Giorgina. Ok, il caregiver è il caregiver. Giorgina invece è la moglie di Cristiano Ronaldo. Vediamo di contestualizzare. In settimana il Corriere della Sera ha pubblicato un interessante pezzo di inchiesta vecchio stile intitolato "Cristiano Ronaldo e le cose più costose che possiede". Una è il letto per ridurre l'età biologica, Logo Bed, un letto dai superpoteri che ridurrebbe di 15 anni l'età biologica di chi vi dorme, potenziandone la funzione immunitaria. Ne vengono prodotti, pensate, solo 240 esemplari all'anno, e non sono per tutti, perché un materasso king size costa oltre 40.000 euro, il materasso. Poi ci sono le 20 super auto in garage, vabbè, queste ce le aveva pure Assad, e soprattutto c'è il jet personale da 70 milioni, un jet che tocca i 950 km orari, ha un'autonomia di 11.390 km che permette di volare per esempio da Londra a Tokyo senza dover fare scali. Una rapidità, spiega l'articolo, attenzione, necessaria per l'attaccante portoghese le cui giornate sono frenetiche fino alle 22. In effetti, ho visto cassiere dell'S Lunga, le cui giornate sono ugualmente frenetiche fino alle 22, salire su una Panda che tocca i 950 km all'ora e rientrare a Vimodrone senza scali, quindi ci sta. Ma attenzione, perché non ci sono solo il letto per ridurre l'età biologica, le 20 superauto in garage e il jet da 70 milioni, ci sono anche e soprattutto le megaville, dove, spiega l'articolo, Giorgina si perde. E qui si spalanca tutto il dramma di Giorgina, che come Pollicino, per non perdersi nelle ville di proprietà, ha bisogno delle mappe e del caregiver. Ora, pensate a quanto cazzo devono essere grandi ste ville per riuscire a perdercisi dentro. Lo dico a voi, lo dico a noi, che per andare, come dire, dal tinello alla camera da letto dobbiamo solamente attraversare l'antibagno. Invece Giorgina si perde nella villa, nelle, perché poi è plurale, probabilmente solo per arrivare in fondo al corridoio hai bisogno del jet da 70 milioni con il carrello con le pattine che volerà dentro il parquet, solo che poi anche se arrivi in fondo al corridoio comunque finisce che ti perdi, da cui l'esigenza di un caregiver per Giorgina o perlomeno di un esploratore specializzato che l'aiuti a trovare maledetto sgabuzzino dove sono rimaste le pile del telecomando. Insomma, una vita di inferno, ma di inferno per davvero, perché un paio di mesi fa il Corriere dello Sport titolava così: Giorgina, ho visto il diavolo nella nostra casa. Giorgina, raccontava il quotidiano sportivo, ha assicurato che nella casa in affitto dove vive con Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita c'è una pietra di marmo che assomiglia a un diavolo. Ha ammesso che quella parte della casa le trasmette energia cattiva, ma che non sa cosa fare perché non può modificare lo spazio. Un giorno stavo mangiando da sola, raccontato, e all'improvviso ho alzato la testa e ho visto un volto, gli occhi, le spalle, le corna, e ho detto wow, sembra Satana. Così ha detto Giorgina, che ha ribadito di credere nell'esistenza del diavolo ma di essere pienamente convinta che non toccherà a lei e alla sua famiglia, perché crede nella stregoneria ma sa di essere protetta da Dio. Ora, non so se il diavolo abbia davvero messo piede nella villa saudita di Cristiano Ronaldo, probabile però che abbia messo lo zampino nell'assegnazione dei mondiali di calcio del 2034 all'Arabia Saudita. Perché questa poi è una delle altre notizie della settimana, ce n'erano tante, per carità, però visto che siamo da quelle parti prendiamo questa, perché mercoledì l'organizzazione dei mondiali di calcio del 2034 è stata ufficialmente assegnata proprio all'Arabia Saudita. Era una decisione, diciamo, più che attesa, banalmente perché l'Arabia era l'unico paese rimasto, una candidatura molto indirizzata, per non dire pilotata, grazie alle assegnazioni precedenti decise dalla FIFA. Com'è che ha funzionato? Allora, i mondiali del 2026 si terranno in Canada, Stati Uniti e Messico, mentre quelli del 2030 sono appena stati assegnati a Spagna, Portogallo e Marocco, con le prime tre partite che si giocheranno però in Argentina, Paraguay e Uruguay, per celebrare i 100 anni della prima Coppa del Mondo giocata proprio in Uruguay nel 1930. Ora, le regole della FIFA stabiliscono che dopo che un paese ha organizzato i mondiali, nessun altro della stessa federazione continentale possa organizzare il torneo per le due successive edizioni. Quindi, vedendo le assegnazioni precedenti, Nord America via, America del Sud via, Europa via, Africa via, e quindi cosa rimanevano? Rimanevano solamente l'Asia e l'Oceania, e avevano come candidate l'Asia, l'Indonesia, l'Oceania, l'Australia, che però si sono fatte immediatamente da parte, lasciando quindi l'Arabia Saudita come unica candidata e possibilità. Un'assegnazione, quella all'Arabia Saudita, che è stata molto incoraggiata dalla FIFA e soprattutto dal suo presidente Gianni Infantino, che è forse l'unico al mondo che crede nel rinascimento saudita più di Renzi e Bin Salman messi insieme, e per questo ha assegnato alla candidatura dell'Arabia un voto di 4,2 su 5, il più alto mai registrato. Devo dire che c'è anche una valutazione di rischio rispetto a la violazione dei diritti in Arabia Saudita, che parla di rischio medio, se non ricordo male. Uno dice vabbè, tutto sommato rischio medio, no, rischio medio sto cazzo, si dice tecnicamente. Comunque stanno piovendo grosse critiche da molte parti. Le preoccupazioni principali riguardano ovviamente le condizioni dei lavoratori, per la quasi totalità migranti, che dovranno costruire le strutture previste, poi naturalmente i diritti umani, la discriminazione verso le persone LGBT, le donne, l'impatto ambientale dell'evento, e poi chi lo finanzia. Allora, come dovreste già tranquillamente sapere, l'operazione di Bin Salman è un'operazione che vuole cambiare l'immagine del paese, soprattutto all'estero, attraverso l'investimento di molti soldi nello sport. È una pratica comune a altri regimi autoritari, si chiama sport washing, la stessa che è stata praticata banalmente nel 2022 in Qatar. Lo scorso anno il Guardian scrisse che il fondo sovrano saudita tra il 2021 e il 2023 aveva speso quasi 6 miliardi di euro nello sport. I mondiali del 2034, secondo le prime stime, potrebbero costare 200 miliardi di euro, ma il ritorno economico e di immagine li rende per loro apparentemente convenienti. In ogni caso, in Arabia, come sapete, ci sono state già grosse spese nel calcio, sono arrivati campioni o ex campioni come Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, si sono disputate lì la Supercoppa italiana, la Supercoppa spagnola, sono stati fatti investimenti nella Formula 1, dal 2021 c'è il Gran Premio a Jeddah, nel golf, dove l'Arabia Saudita è riuscita a creare un circuito alternativo a quello mondiale, nel tennis con le WTA Finals e il Six Kings Slam, e anche nella box. A questo elenco, dunque, adesso che ci sono pure i mondiali di calcio, che cosa manca? Mancano giusto i mondiali di sci, direte voi, e invece, colpo di scena, no! Perché il fondo PIF, racconta il fatto, riuscirà anche nell'impresa clamorosa di far nevicare in Arabia Saudita. E in che modo? Facendo nascere a 50 km dalla costa del Golfo di Aqaba, nel nord del paese, nel cuore del deserto, la località di Tojena o Toyena, una vera e propria città del futuro, con laghi, hotel, impianti moderni e piste da sci costruite artificialmente e alimentate, che meraviglia, con energia rinnovabile. Un progetto fortemente voluto dalla sovrano saudita del valore di 460 milioni di dollari. Trattasi della località, per capirci, che nel 2029 diventerà il villaggio olimpico e la cornice in occasione dei giochi invernali asiatici. Secondo le previsioni di Bin Salman, ridefinirà, pensate, il turismo di montagna nel mondo, creando un luogo basato sui principi dell'ecoturismo. Ecco, provate a mettere insieme l'Arabia Saudita, gli sport invernali, la neve e il concetto di ecoturismo, credo che neanche leccando un rospo ci si riesca. Però occhio alla prossima candidatura dell'Arabia Saudita per i mondiali di sci, e magari alla candidatura, che ne so, del Nepal per le Olimpiadi di Aqua Gym in spiaggia. Preparatevi, 2034, mondiale, a questo punto probabilmente è nata vota in inverno in Arabia Saudita, ci sarà tempo per parlarne. E adesso, visto che ho bisogno di prendere anche un sorso d'acqua, visto che in questa settimana ci sono state le celebrazioni del 12 dicembre per Piazza Fontana, beh, c'è anche un altro 12 dicembre, per carità certamente meno importante, ma importante certamente per la musica, perché fu proprio un 12 dicembre di 44 anni fa che usciva un disco monumento, che all'epoca venne considerato monumentale soprattutto per la voluta 36 canzoni, 3 album tutti insieme. Beh, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quel disco dei Clash, che si chiamava Sandinista, che si apriva così. We'll be right back.
many bankers do. Let's get up and learn those rules. When the man and the crazy chief, one says sun and one says sea. AM, the FM, the PM too, turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic, so cheap and we're falling. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Seen the ads, you think it's nice. Better work hard, I seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Folks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jump. Yeah, wait, bye-bye. Bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take one out, do your what do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has led to attention. Lunar landing of the dentist convention. Italian monster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. A cowboy's doing TV land.
E il problema di Sandinista, lo sappiamo tutti, è che prima c'era stato London Calling, che era il disco perfetto. E quindi tanto quello era calibrato nel mescolare così tante cose insieme, tanto quello funzionava alla perfezione, quanto Sandinista era esagerato, largo, caotico, ma pieno di cose bellissime, come questo pezzo di apertura che si avventurava nel rap e nel dub. Mi verrebbe da parlare per ore dei Clash di Sandinista, ma non lo devo fare perché manca pochissimo, e visto che eravamo arrivati in Arabia Saudita volevo chiudere con un paio di cose che ci portano alla soglia della politica estera, la nostra politica estera. Bene, sapete che abbiamo un genio che poche settimane prima che crollasse il regime di Assad ha fatto una valutazione sulla Siria e ha detto: beh, questo è un paese solido e sicuro. Come si sa, siamo bravissimi a stilare le liste dei paesi sicuri. Sta di fatto che di fronte allo sbalordimento internazionale riapriamo l'ambasciata giusto un attimo prima che tutto stia per crollare, consentendo così ai ribelli di entrare appena arrivati a Damasco e nell'ambasciata, e a Tajani di dichiarare: oh, i ribelli sono entrati nella nostra ambasciata. Insomma, la solita pagina di opera buffa. Quello che però impressiona è lo sguardo che la nostra politica estera è riuscita a mettere su quanto accaduto in Siria, perché è uno sguardo sostanzialmente da Black Friday, il Black Friday dei siriani, cioè un'occasione unica per rimandarli tutti quanti a casa. L'unica valutazione fatta, l'unica opportunità intravista è stata quella di dire: va che culo che non c'è più Assad, e quelli che sono venuti qua li possiamo rimandare a casa. Per la verità è un pensiero squalido che mica solo noi, pure altri paesi l'hanno fatto, solo che per dirla alla Muccino come noi, nessuno mai. Anche perché il tema è: quanti sono i siriani che durante la guerra civile hanno trovato asilo da noi? Ecco, l'Italia è tra i paesi UE che hanno accolto meno siriani. Dall'inizio della guerra civile ha esaminato circa 6.000 richieste di asilo. Per capirci, la Germania ne ha esaminate 866.000. Eppure noi avevamo questo bisogno spasmodico di rimandarli a casa. A proposito di gente rimandata a casa, com'è che sta andando la storia in Albania? Che eravamo rimasti al primo grande sbarco, ve lo ricordate? Dai, sì, è passato poco tempo con la nave militare, i 7 disgraziati a bordo che poi avevano rispedito subito in Italia. Eravamo rimasti a quello sbarco da commedia che sembrava mediterraneo, con a Batantuono e gli altri che venivano attaccati dai polli greci. Ne avevamo parlato proprio qui, ricordate? Eravamo rimasti alle strutture desolatamente vuote, e meno male, e al bisogno degli agenti e militari di riempire il tempo in qualche modo, una tombola, un karaoke, il calcetto, qualcosa, qualunque, per combattere la noia. Le ultime raccontavano addirittura del centro detentivo trasformato spontaneamente in un canile per accogliere i randagi. Meraviglioso paradosso dell'accoglienza, pensa un po'. E intanto le giornate trascorrevano al Grand Hotel dell'Albania, dove tutti aspettavano solamente di andarsene. La storia dell'hotel Raffaello di Schengen l'ha raccontata Laura Loguercio sul Post. All'hotel Raffaello, a proposito di paradossi, ci sono due tipi di ospiti: gli agenti italiani mandati a sorvegliare i centri per migranti e le persone evacuate dall'Afghanistan che aspettano invece di avere i permessi per andare altrove. L'hotel si trova nella parte sud del lungomare di Shenzhen, città che negli ultimi anni è diventata meta popolare per le vacanze estive. L'hotel ha 5 stelle, comprende diversi edifici, si sviluppa intorno a un cortile centrale con 3 piscine, viottoli interni e, oltre alle centinaia di stanze, sul cortile si affacciano un supermercato, un ufficio per il cambio valuta, una piscina coperta, un centro benessere, 2 ristoranti, una piccola palestra e c'è pure, l'ho vista io dalle fotografie, una fantastica, meravigliosa riproduzione della Statua della Libertà. Se andate su TripAdvisor, e tra un po' ci andiamo tutti insieme, la vedete. Gli agenti italiani di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza alloggiano nell'area Executive and Spa dell'Hotel Raffaello, nella parte sinistra del cortile. Le stanze degli afghani invece sono sparse per i vari edifici, ma stanno soprattutto nella parte destra. Solo i bambini, in alcuni casi, non rispettano questa divisione informale degli spazi, si rincorrono per le vie e attraversano l'hotel in monopattino. Insomma, la faccio breve perché vedo che la trasmissione sta quasi per finire. Questo hotel Raffaello è diventato un limbo per gli agenti che non vedono l'ora di tornare a casa perché non c'è niente da fare, e per gli afghani che invece sono di passaggio, non sono rifugiati, era gente che collaborava con che è fuggita dall'Afghanistan, che collaborava con il governo americano, ma poco importa. Sta di fatto che al hotel Raffaello ci sono circa un centinaio di agenti che sono molto meno di quelli che avrebbero dovuto esserci se le cose fossero andate secondo i piani del governo. E per raccontare veramente come sono andate le cose e che cosa sta succedendo, beh, le televisioni albanesi hanno fatto quello che le televisioni italiane non vogliono più fare, ovvero hanno fatto un'inchiesta. 2 giornaliste si sono travestite da turiste, hanno approcciato 2 agenti all'interno di una sauna dell'hotel Raffaello, e quello che è venuto fuori è questa cosa qua.
Stai con vacanze?
Lavoro?
Sì,
è polizia.
Viene tutto il giorno per spa?
Noi gratis.
Sono alcuni agenti italiani, inconsapevoli di essere registrati da 2 giornaliste travestite da turiste, a descrivere le loro giornate tipo in Albania, le ore passate a rilassarsi tra sauna e bagno turco.
Ma non c'è nessuno, perché se ne sono ritornati in Italia. Non è andato bene l'accordo. Perdita di soldi.
Le gite nelle località più belle del paese.
Ieri siamo stati a Durazzo, bellissima. Siamo stati a Tirana, scooter, 2 giorni fa. Abbiamo girato, siamo girati.
E pago tu o no?
No, pago il governo italiano.
Ecco, come avete sentito, la sintesi è quella finale. Paga il governo italiano. Nel pezzo che racconta dell'hotel Raffaello sul Post c'è anche un agente che dice: beh sì, stiamo qua, ma il gioco non vale la candela. L'hotel Raffaello è stato descritto come un hotel lussuoso, o comunque dove siamo ospitati in condizioni privilegiate, ma in realtà è una struttura che non vale affatto 5 stelle, al massimo un 2 o 3 stelle per i servizi che offre. Allora sono andato a controllare, ed è l'ultima cosa che vi dico, perché c'è già il GR pronto, quello che scrivono su TripAdvisor: hotel da incubo, assolutamente da evitare per gli standard italiani, un ci hanno fatto pagare addirittura due asciugamani da bidet, sporcizie ovunque, tavolo pieno di scarafaggi. Per la verità c'è anche qualcuno a cui è piaciuto, ma se volete andare a conoscere l'hotel Raffaello, fatelo voi su TripAdvisor. Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre alle 9.30, sempre sulle frequenze di Radio Popolare con Il Demone del Tardi. Scappo via velocissimo, perché come sempre sono già in ritardo. Tra poco Alessandro Braga e Roberto Festa per l'edizione del GR in breve di Radio Popolare. Ciao, buon weekend!